i morti. Nella fiera di luglio hanno fatto 7 servizi. Al mercato, 52 mercati. Guardate che 53 abbiamo visto che sono le spunte che hanno fatto gli operatori di polizia municipale. Vuol dire che possiamo contare sulla loro presenza al mercato. E tante volte le persone si avvicinano a loro per chiedere informazioni, possono dare un suggerimento a una signora che sta girando con la borsa aperta dicendo è meglio che tu chiuda la borsetta. Quindi veramente tanta attività che svolgono anche nei parchi, la pedalata popolare. Insomma, davvero grazie per tutto quanto voi svolgete. Ho chiuso, mi dispiace se sono andata un po' lunga, ma non riuscivo a tagliare di più. Siamo ovviamente a disposizione per le vostre domande, se no poi concediamo all'ispettore capo di andare a casa.
Io non dico nient'altro rispetto a quanto aggiunto subito, quindi a chi la parola. I dati, la dico subito, Rubiani, perché anticipo, i dati ci sono stati, è una relazione, non è da votare, come consigli comunali, come sindaci, come giunte di 4 comuni abbiamo deciso di passarle, di fare in tutti i comuni, proprio per rendere consapevoli tutti quanti, insomma, del lavoro svolto. Questo momento, io ve lo dico con sincerità, i dati su Campogalliano, poi è chiaro che io, il sindaco, ha la possibilità di parlarne man mano, ovviamente durante l'anno, però la presentazione organica finale con tutto posto dei dati, la dico con sincerità, la vedo anch'io adesso per la prima volta, io e tutta la giunta, tutti i consiglieri, maggioranza e minoranza. Quindi questo è un momento, primo momento di confronto, in questo modo, in questo momento ufficiale, col microfono, e lo condividiamo con i cittadini. Davvero è il primo momento di raccolta anche per noi, con presenti anche loro, il comandante, l'ispettore capo, per fare qualche commento che ci viene a caldo, insomma, nulla vieta che durante l'anno ci si possa, in un modo anche meno ufficiale, insomma, cioè non con microfono acceso, non in consiglio, però confrontare quando, per condividere delle esigenze, per condividere un po' le necessità di tutto il territorio, ecco, quindi davvero adesso è proprio il commento che tutti possiamo fare a caldo dopo aver visto questi dati. A chi la parola? Camellini.
Grazie. Sì, due commenti proprio caldissimo, non la tengo lunga, spero, perché poi c'è anche un altro punto molto importante. Il primo è quello che secondo noi, insomma, ma la comandante l'ha già detto, dovrebbe essere un po' il focus per il 2016. Dico solo due o tre cose, poi ce ne sono molte altre, capisco anche importanti, ma credo che sia importante mantenere il focus sulla zona laghi e sul tema rifiuti. Zona laghi, vabbè, è scontato dirlo, ma non è scontato, nel senso che comunque su questa zona stiamo cercando, con molta fatica, ma anche con alcuni risultati concreti, a investire e arrivare ad un progetto sistematico e, insomma, sistemico. Insomma. Quindi è importante che ci sia un controllo anche dalle forze dell'ordine e degli assistenti, il più possibile attivo, perché se le cose vanno insieme, forse nel giro di qualche anno si può arrivare a qualcosa di diverso. E sui rifiuti, partirà porta a porta il mese prossimo, in una zona molto ampia del nostro territorio, quella che poi tra l'altro è verso anche il Carpi, insomma. E quindi sappiamo che questa attività potrà anche comportare, oltre ai benefici, sicuramente anche qualche problematicità, insomma. Per cui, insomma, è importantissimo aver visto che nel 2015 i controlli sono aumentati del 500% praticamente, però chiaramente su questo tema penso che sia opportuno continuare. Importantissimo il discorso delle assunzioni, perché in un qualche modo ripristiniamo quasi il numero ottimale, anche se non è ancora completo, e poi dal punto di vista, penso di poter dire, dell'amministrazione, ma anche del consiglio in toto, credo, l'impegno, direi da questa volta davvero concreto, anche con dei numeri, per quanto riguarda la rotonda famosa, via Fornaci e così via, e i contatti con la provincia e quant'altro, dimostrano che, insomma, siamo arrivati a un punto davvero concreto. Resta da costruire questa rotonda, ma la competenza non è del comune, quindi, insomma, ci auguriamo di, non so se la prossima relazione, ma diciamo quella dopo, di poter eliminare questa problematicità. L'altra cosa che volevo dire invece, un po' più generica, generale, mi sembra di poter così riassumere un po' alcune, un filone, che è quello del controllo di comunità, nel senso che stiamo parlando di una gerarchia, tra virgolette, anche se è brutto dire gerarchia, forse insomma di livelli di presidio, che tutti insieme mi fanno proprio vedere come, sfruttando anche nuove tecnologie o anche idee nuove, si cerchi di dare un presidio di comunità. Il primo livello sono gli agenti, chiaramente, di polizia municipale, che fin dal 2006, lo ricordo, sono stati organizzati in presidi territoriali, quindi fin dall'origine della polizia municipale come terra d'argine il presidio c'è stato e non lo si abbandona. E poi secondo livello, ma secondo solo perché è così, come mi viene in mente, è il nucleo antidegrado, perché è un nucleo specializzato, specialistico, che sta lavorando secondo me molto bene anche su temi importanti, perché oltre ai laghi e ai rifiuti, ricordo anche, poi non ho i numeri, però insomma, il lavoro che viene fatto anche nei confronti dei ragazzi, dei giovani, insomma, quindi un aspetto forse magari meno conosciuto, meno noto, ma dove sappiamo che i problemi sono tanti. E poi c'è il livello degli assistenti civici. Li ringraziamo nuovamente, ma insomma, che è un livello fondamentale sia dal punto di vista numerico che dei servizi che fanno, e anche per il fatto che sono persone che conosciamo molto bene, insomma, sono nostri concittadini, per cui insomma, sappiamo che hanno anche un impatto, insomma, importante. E poi c'è questo nuovo livello del controllo di vicinato, che non sono ronde chiaramente, ma è un controllo di vicinato che nasce da esperienze nazionali, insomma, molto importanti, e che sta partendo. Adesso è presto per dare dei giudizi per quanto mi riguarda, ma insomma penso che il prossimo anno potremo avere qualche dato in più. E poi c'è il livello un po' più tecnologico, quindi perfetto WhatsApp, perfette tecnologie, targa system e telecamere anche, che comunque vengono utilizzate, perché le fototrappole e quant'altro. Quindi sono vari livelli, da quelli più istituzionali fino a quelli più tecnologici e comuni, che dimostrano secondo noi, insomma, che comunque il presidio sul territorio, anche Campo Gagliano, non solo Unione, c'è e viene mantenuto. Poi qualunque riorganizzazione, per concludere, chiaramente porta con sé, insomma, disagi o problematiche. Speriamo, insomma, che in questo anno si possa arrivare a una formalizzazione che possa, insomma, essere poi operativa e soddisfacente.
Prima di passare la parola faccio solo un minuto d'approfondimento su una cosa che ha detto il consigliere Camellini, ne approfitto anche perché ci sono degli uditori, insomma c'è il gruppo di volontari di protezione civile e ci sono soprattutto in questo caso gli assistenti civici. Camellini ha accennato alla presenza del nucleo antidegrado e per il lavoro che fanno anche con i giovani. Abbiamo già da un paio d'anni più o meno, insomma, ricominciato, perché è un'attività che qua a Campo Gagliano c'era anche 15 o 20 anni fa, poi era stata dismessa, insomma, un'attività costante di confronto fra, credo, tutti i principali, insomma, attori che si occupano a vario titolo, anche proprio a diversissimo titolo, di giovani e di ragazze. Quindi abbiamo il tavolo dell'adolescenza che si incontra periodicamente, ci siamo noi dell'amministrazione, c'è la polizia municipale, viene sempre il nostro responsabile, viene Marco Lugli, ma viene sempre anche, quando può addirittura anche la comandante, la Tinti, viene sempre anche il responsabile del nucleo antidegrado, e poi c'è la scuola, l'istituto comprensivo, ci sono le politiche giovanili, la villa, l'oratorio, la polisportiva, i servizi sociali, e direi di aver detto tutti, quindi ci siamo tutti e ci confrontiamo sulle politiche in generale verso i giovani, ma anche i casi singoli, insomma, sotto tutti gli aspetti. Quindi anche i cittadini, che penso ad esempio agli assistenti civici che sono davanti a scuola, la scuola media soprattutto, no? E che quindi è chiaro che devono fare attraversare la strada, però immagino che può capitare di buttare un occhio, di vedere comportamenti, insomma, quindi gradiamo essere, cioè noi copriamo veramente tutto il territorio, insomma, però è chiaro che non, anche se siamo in tanti, non riusciamo sempre a sapere tutto. Quindi nell'ottica del controllo reciproco della comunità, chi nota, insomma, delle situazioni particolari dove forse è meglio intervenire anche da parte del tavolo adolescenza, se ce lo fate sapere a chiunque di quelli che vi ho nominato, chi vi è più comodo, che conoscete meglio, accogliamo con volentieri le segnalazioni. Ecco, e il nucleo antidegrado ci aiuta anche per lavorare quando è necessario, adesso vediamo in estate soprattutto, insomma, ma quando è necessario anche per dare un occhio in più ai nostri ragazzi. A chi la parola? Rubiani.
Grazie Sindaco. Io credo innanzitutto ci associamo al ringraziamento per gli assistenti civici, perché effettivamente chi esce presto la mattina, tutte le mattine li vede qualunque sia il tempo, a cominciare ad accompagnare l'entrata dei ragazzi alle scuole medie o alle scuole elementari. Io vedo le medie per la verità, quindi e questo è un servizio incredibile secondo me, perché è fatto da cittadini senza nessun ritorno personale, ma come servizio alla comunità, e di questo diciamo ancora grazie, quindi ci associamo al 100%, e credo che sia la cosa più importante, quindi anche cercare di favorire l'incremento del numero degli assistenti civici, perché sono 10 bravi, virgolette, ragazzi, mi consentiranno perché sono più vecchio di qualcuno di loro, ma insomma forse essere anche in 12 o in 13 è vero, siete in media, 10 a Campogalliano corrisponde ai 133 dei 100.000 abitanti dell'Unione, tutto a posto, però se siamo anche in di più, e quindi cerchiamo di aiutarli a crescere di numero, questa è una prima cosa che volevamo dire. L'altra cosa invece molto a caldo, perché i dati li vediamo questa sera, quelli specifici di Campogalliano, e quindi dopo chiediamo anche di averli gentilmente, gli lucidi di questa relazione. Dicevo, la cosa caldo è che appare che la situazione sia non peggiorativa, anzi stia tendenzialmente migliorando. E questo purtroppo, e questa è una buona notizia, anche se purtroppo contrasta un po' con l'impressione che si ha leggendo commenti su Facebook oppure semplicemente vivendo la vita di paese. Per dire che cosa, quindi? Che benché ci sia un'attività notevole da parte della Polizia Municipale, e i numeri dicono che è notevole anche come impegno delle persone, purtroppo c'è una mancanza di senso civico, di coscienza civica che sta crescendo. Quindi oltre l'attività anche prevista di educazione stradale, per dire che uno degli aspetti, forse è necessario mettere in campo, non so se la polizia stessa o qualche altro ente dell'amministrazione pubblica, un'attività di informazione e formazione dei cittadini. Ne dico una perché prima pensavo, mentre faceva l'esposizione dottoressa Tinti, è giusto quello che ha detto, se c'è una ciclabile tu ciclista devi stare sulla ciclabile, ma quanti cittadini lo sanno? Scusate, all'epoca in cui io ho preso la patente le ciclabili non esistevano, e quindi non c'era questa nota del codice della strada, e come me ci sono in tanti che hanno avuto la patente quando non era ancora stato aggiornato il codice della strada. Quindi una informazione, formazione, secondo me sarebbe fondamentale su vari temi. Ne cito un altro perché è sotto gli occhi di tutti. Mi capita in queste mattine di fare con una discreta frequenza il tratto anche autostradale Modena Nord, Modena Sud, la gente che parla al telefono o che risponde sullo smartphone a mail e quant'altro, anche in autostrada ai 120 all'ora è un numero incredibile. C'è qualcosa, quindi non abbiamo un vigile ogni cittadino, quindi bisogna che prima ci mettiamo in ordine la coscienza. Quindi grazie per il lavoro fatto, anche ovviamente alla Polizia Municipale e per i numeri che dicono che il lavoro ha un esito positivo, però preoccupiamoci di formare le coscienze dei cittadini, perché sennò non ci basterà mai l'organico della Polizia per tenere sotto controllo la situazione. Poi c'era qualche domanda molto tecnica, cercherò di essere veloce perché sennò poi la Protezione Civile ne parliamo a tarda ora. I sinistri che ha citato sono tutti quelli accaduti nel territorio o sono solo quelli rilevati dalla municipale? Voglio dire, di notte viene la stradale se capita un incidente, magari da Pavullo, sono tutti, punto interrogativo. Due, il trend dei sinistri meno dell'anno scorso, ma abbastanza di più, 10% in più dell'anno prima. È stato sporadico l'anno scorso o abbiamo un trend comunque in crescita, tolto il 2014? Ultima questione, 81 sanzioni su 100.000 foto delle fototrappole. Perché lo stesso evento viene fotografato più volte? E quindi quanti eventi abbiamo fotografato per le 81 sanzioni? Perché non più tardi di questa mattina, non un'altra mattina, ahimè, una signora che potevo vedere perché ero fermo, aveva con sé tre sportine, quindi la indifferenziata, la plastica e la carta, aperti i bidoni della plastica e buttava tutto dentro. Io ho cacciato un urlo, però ormai ciò che era fatto, quindi le sanzioni lì ce ne servono molto di più. E niente, quindi chiedevo giusto un chiarimento su questi tre numeri per poi commentare. Ultime due cose. Sono d'accordo col sindaco sul fatto che qui a microfoni accesi vediamo i numeri e commentiamo a caldo, però disponibili a commentare a freddo e senza microfoni anche fuori dal Consiglio Comunale, quindi senza oneri per l'amministrazione, diciamo così, qualche tema specifico, perché effettivamente ce n'è bisogno. Questo era, grazie.
Sì, 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 comandante Tinti.
Allora, per quanto riguarda i sinistri, sono rilevati solo dalla Polizia Municipale, perché i dati complessivi del 2015 rilevati da tutte le altre forze di polizia si avranno molto più avanti, forse all'inizio del 2017, e quindi io sono in grado di darle solo i dati rilevati nostri. Per contro le posso dire che comunque è sicuramente il 90-95% dei sinistri stradali che sono avvenuti, che vengono rilevati dalla Polizia Municipale, proprio per un accordo di competenze, e quindi insomma non è il totale, ma si avvicina molto. Per quanto riguarda lo sbalzo tra un anno e l'altro, non abbiamo cause particolari. Mi consultavo anche con Marco, in realtà è un trend un po' fisiologico, insomma, quindi non c'è stata una ragione particolare per cui erano più elevati lo scorso anno, ecco. 100.000 foto, sì, non sono in grado di dirle qua a quanti eventi si riferiscono perché non ho il dato oggi, ma ovviamente se uno cioè almeno 4-5 foto per ogni evento, ecco, quindi si potrebbe fare il conteggio in questo modo, almeno 4-5 foto. Per quanto riguarda la disponibilità a commentare a freddo e anche in modo approfondito i dati, noi ci siamo quando vuole.
Bene, grazie. A chi la parola? Massa Curati.
Mi unisco ai ringraziamenti e faccio alcune considerazioni sempre in virtù della considerazione a caldo. La prima è il feedback sui laghetti. È stata fatta una sola sanzione. Benvenuto questo nucleo antidegrado, proporrei di metterlo in pianta stabile ai laghetti per raccogliere le reali, avere una percezione reale di quelle che sono le problematiche dei laghetti. E la seconda nota che voglio fare è invece più di carattere tecnico, ed è esprimere la mia netta contrarietà verso la riorganizzazione attraverso la rotazione degli agenti. La comandante illustrava prima che la rotazione potrebbe portare ad una maggior conoscenza del territorio. Penso invece che la rotazione porti proprio al contrario, cioè nel senso agenti che sono in pianta stabile sul territorio, ritengo possano avere una miglior conoscenza anche di quelli che sono tutti i cambiamenti che avvengono sul territorio e tutte le dinamiche che si instaurano sul territorio. La rotazione questo lo va un po' a togliere, e non è solo una mia idea, ma penso anche degli agenti che pubblicamente hanno sottolineato la loro disapprovazione della rotazione. Quindi queste due note e nient'altro. Grazie.
Tinti.
Sì, funziona. Forse mi sono espressa male. Una sanzione è stata relativa agli atti osceni in luogo pubblico e resistenza pubblico ufficiale, che quindi è l'informativa di reato. Numerose, ma non sono distinte, sono state le sanzioni sia per il regolamento di polizia urbana che sono state fatte ai laghetti, ma non ho in questa relazione una distinzione tra quelli che sono stati fatti dal nucleo oppure no. In più vi devo dire che dallo scorso anno noi abbiamo installato adottato nuovi divieti di sosta nei pressi dei laghetti proprio per scoraggiare chi non doveva sostare in quelle zone, oppure autorizzando chi poteva accedere in alcune zone, e tantissime sono stati i divieti di sosta fatti a chi non aveva motivi di essere lì se non per far cose che non doveva fare. Quindi in realtà non è solo una sanzione, è un reato sì, ma le sanzioni amministrative sia del nucleo antidegrado, perché poi insomma la novità è un po' il nucleo, ma anche grazie agli operatori del territorio ovviamente riusciamo a fare il controllo del territorio, perché non è che questi quattro ragazzi sono Superman, però insomma un lavoro di squadra, e il nucleo è stato sottolineato perché è la novità. Per quanto riguarda la rotazione, solo una specifica, poi se vuole ci confrontiamo anche separatamente, non è un problema. In realtà stiamo mettendo in campo un affiancamento di 2 mesi e poi uno ritorna sul territorio, proprio per non perdere le peculiarità che lei mi diceva, cioè un operatore di Campo Gagliano è andato a Soliera, sta 2 mesi a Soliera, poi torna a Campo Gagliano, un operatore di Soliera è andato a Novi, dopo 2 mesi torna indietro. Questo perché? Perché nei 2 mesi non potrà avere una conoscenza approfondita del territorio come chi ci lavora di solito, ma potrà avere una conoscenza di base che gli consente di fare degli interventi tempestivi e più, diciamo così, qualitativamente più di una qualità migliore, ecco, nei momenti in cui lavora di sera e di domenica, in cui il territorio è tutto del bacino. Quindi nessuno vuole snaturare l'attività della Polizia Municipale, la conoscenza del territorio è fondamentale, ma quindi non snaturare quelli di coloro che ce l'hanno nel posto, ma semplicemente 2 mesi vai e poi torni, ok? Quindi insomma non è l'obiettivo è far sì che anche gli altri operatori che normalmente non lavorano su Campo Gagliano possano raggiungere tempestivamente i laghetti perché c'è un'emergenza. Chi lavora Novi e ha la possibilità di lavorare poche volte sul territorio di Campo Gagliano, forse fa un po' più fatica. Noi vogliamo evitare questo. C'è un problema ai laghetti, gli operatori devono arrivare tempestivamente e sapere dove muoversi, e purtroppo il territorio è oltre 250 chilometri, è molto vasto, e quindi se non mettiamo in campo queste misure correttive abbiamo più difficoltà a conoscere il territorio. Quindi questa era la finalità dell'affiancamento e della rotazione, che in realtà rotazione proprio non è, ma è più un affiancamento, vai e torni.
Bene, grazie della spiegazione. Moscatti.
Grazie. Intanto volevo aprire soprattutto ringraziando il comandante Susi Tinti, perché la relazione è stata assolutamente esaustiva e anche molto interessante, tant'è che mi accodo ai colleghi nel chiedere è possibile accedere a queste slide successivamente, perché come consiglieri siamo estremamente interessati. Aggiungo anche un ringraziamento importantissimo per un lavoro importantissimo quanto il ringraziamento agli assistenti civici. Fanno un lavoro straordinario e spesso i propri volontari vanno a sopperire quelle necessità che le istituzioni non riescono a ricoprire con le proprie sole forze. E vabbè, il consiglio è anche chi ci ascolta sa quanto sono orgoglioso dell'attività dei volontari di Campo Gagliano, indipendentemente dalla loro divisa e colore. In più, quest'anno ci tengo a sottolineare, dalla mia percezione, è stato estremamente interessante, forse quasi rivoluzionario dal punto di vista delle tantissime innovazioni che sono state apportate, dall'educazione stradale su Campo Gagliano, alle scuole medie, al nucleo antidegrado, il controllo del vicinato, WhatsApp introdotto il 7 di marzo, il Targa System, le fototrappole. Stiamo andando in una direzione di qualità che ci fa molto molto piacere. E poi su un passaggio magari un po' dissonante rispetto a quelle che sono state l'attenzione principale che è stata data dai miei colleghi, volevo sottolineare quanto per me sia, e credo che siano questioni assolutamente civiche, di educazione civica, alcune violazioni apparentemente lievi, ma che in realtà vanno verso quella che dovrebbe essere l'educazione base dei cittadini. Penso sia importante anche puntare su questo come polizia municipale, certo, quindi sanzionatoria, ma con un ruolo fortemente anche educativo. Parlo delle 340 violazioni della sosta dei disabili, che per quanto mi riguarda, dovrei spegnere la registrazione, ma sono molto più gravi che non il parcheggio in un divieto di sosta. Preferisco chi parcheggia dove non dovrebbe piuttosto che chi occupa la sosta per i disabili, lo spazio sosta disabili. Le multe, l'aumento di multe per l'errata conduzione degli animali e la raccolta delle deiezioni è una questione che, insomma, merita assolutamente un focus, perché vanno a degradare quelli che sono gli spazi verdi e che tutti viviamo, che ci rendono anche più piacevole il nostro territorio. Volevo fare una domanda, capisco che non ci sia uno slegato per questo numero, ma la curiosità, che cosa, se qualcosa mi può dire il comandante a riguardo, le cicche, i filtri di sigarette, sono state fatte multe per... poi per il resto invece ci tenevo a fare volevo chiedere alcune delucidazioni. Una anche per ignoranza personale, che colgo questa sede per rimediare. Nel caso del 25% delle sanzioni non pagate, com'è il procedimento successivo, quindi notifiche e quant'altro? Qual è l'iter che viene seguito? E quando questo si interrompe, o meglio, quando sfocia in altro? Presso altri organi, ecco, questo intendevo. Stupito per i 60 ritiri di patente su Campogalliano e 1743 accessi allo sportello di Campogalliano, il primo negativamente, il secondo positivamente, altre due domande. I dati rilevati, ha detto che sono solo dalla Polizia Municipale, giustamente è vostra la relazione che abbiamo ascoltato in questo momento, solo all'inizio del 2017 ha detto che sarà disponibile una relazione fatta da tutti gli organi in maniera congiunta. Chiedo a lei, perché è stata lei a relazionare qui, e dove possiamo e come possiamo accedere a questo punto a una relazione congiunta sull'anno 2014, perché immagino che quella sia redatta. E in ultimo ripeto un invito fatto anche l'anno scorso, in cui mi è stato posto che sì, sicuramente sono un consigliere un po' puntiglioso, ma c'è una slide che mi interesserebbe tantissimo vedere in questo genere di relazioni, ed è una mappa del territorio con focus, cioè quindi bollini, colori, eccetera, su dove sono state le strade, le zone con maggiori ritiri delle patenti e maggior incidenza di incidenti gravi. Grazie.
E passo la parola a Tinti per alcune risposte, anche per il discorso delle slide.
Ok, allora vi volevo dire che i consiglieri avranno presto a disposizione non solo le slide, che sono un breve riassunto, ma c'è una relazione di 90 pagine che noi abbiamo fatto, dove c'è una parte descrittiva ed è una parte con alcuni stralci delle slide, ma con numeri molto più completi. Questa relazione, come tutti gli anni, viene pubblicata sul sito dell'Unione Terre d'Argine Polizia Municipale, e quindi a breve avete già la possibilità di consultare tutte quelle degli anni precedenti, quindi 2014, ma a breve sarà pubblicata la relazione intera, quindi le slide veramente sono irrisorie rispetto a quello che troverete, ma ci trovate già quelle degli anni precedenti. Cicche di sigarette, la norma è entrata in vigore all'inizio dell'anno, e quindi forse vi presenteremo dei dati per il 2016. Ad oggi non abbiamo fatto sanzioni, perché a dire il vero anche senza quella norma in particolare, l'abbandono comunque di rifiuti, l'imbrattamento al suolo, poteva essere già sanzionato con anche il regolamento di polizia urbana, volendo. 25% delle sanzioni che non vengono pagate vengono iscritte a ruolo, quindi ad oggi abbiamo Equitalia, poi stiamo facendo una nuova gara che ci cura la seconda parte della riscossione coattiva. Dati Istat, sul sito dell'Istat riuscite a trovare tutti i dati relativi ai sinistri del territorio, suddivisi anche per varie tipologie, ci sono varie possibilità, però sì, sono sempre aggiornati in un modo molto, insomma, molto lento, e quelli riguardano tutte le forze di polizia, quindi i sinistri. Mappa del territorio, allora col ritiro delle patenti forse faremo un po' fatica, mi impegnerò sicuramente tantissimo l'anno prossimo per portarle invece quello con gli sinistri stradali, anche perché in realtà abbia la mappatura del territorio con i puntini, perché noi abbiamo già un gestionale che ci consente di fare questa cosa, quindi in realtà l'anno prossimo sicuramente per quanto riguarda i sinistri cercherò di accontentarla.
Soltanto un brevissimo commento, insomma, che mi viene da fare in conclusione a questa di sicuro interessante relazione. Intanto, prima del commento, un'informazione anche sul discorso delle CIC. Allora, qua è chiaro che la legge non era ancora entrata in vigore, quindi quest'altro anno ci sarà. Prima di dare le sanzioni, poi è vero che è la normativa, quindi, però insomma diciamo che come politica del Comune, dell'amministrazione dell'Unione, insomma adesso mi riferisco soprattutto qua a Campogalliano, questo per quell'equilibrio fra rieducazione e sanzione che vi spiegherò fra un attimo, ma abbiamo ordinato una serie di nuovi pattumi da mettere nel centro urbano. Ve lo avevo già detto l'altra volta, no, l'ho detto evidentemente che l'ho detto in un altro tavolo, perché ne siamo un po' sforniti, insomma, negli ultimi tempi se ne sono rotti alcuni o ne hanno rotto qualcuno, non li abbiamo sostituiti, ad esempio anche qua davanti di fianco al municipio, proprio qua dove c'è la fermata delle Corriere, non li abbiamo sostituiti un po' perché effettivamente li tornavano anche a danneggiare, ma perché poi non incentivavano la raccolta differenziata, perché erano unici, no? E allora la gente, se produce pattume, non bisogna che lo butti, cioè deve buttare proprio le cose più piccole, altrimenti butta carta, bottigliette di plastica tutto insieme. Quindi non li abbiamo sostituiti, però adesso abbiamo acquistato, abbiamo ordinato una serie di pattumi, quelli già tutti divisi, che invece incentivano la raccolta differenziata, e di fianco ci sarà anche lo spazio per spegnere la sigaretta. Quindi prima installiamo questi, non in tutto il comune, perché ovviamente ce ne vorrebbero centinaia, però almeno qua nel centro, insomma, prima diciamo che diamo l'attrezzatura giusta ai cittadini, poi chi non li utilizzerà cominceranno anche a rilevare qualche sanzione, insomma. Questo nell'ottica che ci contraddistingue, come credo che contraddistingua tante altre amministrazioni, e spesso c'è molta demagogia su questa tematica anche sui giornali, insomma, da una parte c'è chi accusa le amministrazioni di non fare le multe, da una parte c'è chi accusa di farne troppe perché si vuole fare casse e avere i soldi, a parte che non è, voglio dire, i soldi alla comunità, al comune, cioè alla comunità servono, invece in realtà si cerca sempre, per nostra volontà ma anche per volontà loro, insomma, prima di fare sempre un discorso, loro intendo della polizia municipale, prima si cerca sempre di fare un'operazione educativa o rieducativa, delle volte è chiaro che si pensa che sia inutile. Pensate se bisogna andare a dire a un genitore che deve legare bene i propri bambini in auto, ce ne sarebbe bisogno, viene da dire di no, tutti qui diciamo così, però poi lo facciamo e lo fanno, e così per tante altre cose, quindi è chiaro che sempre prima c'è questo afflato, questa intenzione di educare o rieducare, come diceva anche Rubiani prima, chi si è dimenticato poi le cose, insomma, casomai le faceva tanti anni fa o non conosce bene le regole. Un cittadino, un pilota, un ciclista, un pedone ha sempre l'obbligo, insomma, ha sempre deve essere lui che si informa, però sappiamo che poi non facciamo così e uso noi con cognizione di causa, e quindi l'amministrazione deve comunque aiutare. Pensate a quanti, adesso non so quanti, però insomma come Polizia Municipale dell'Unione abbiamo negli anni pubblicato anche dei piccoli Deplian su temi particolari, anche sull'uso delle rotonde ad esempio, me lo ricordo, no? È chiaro che bisogna farlo in continuazione perché la gente cambia, ma la gente si dimentica anche. E quindi è sempre un po' questo discorso di educazione, rieducazione e sanzione. Continuiamo a fare così perché pensiamo che sia doveroso fare così. È vero che la persona a seconda di quello che fa si deve comportare giustamente, quindi intendo dire che se in un momento conduce l'auto deve essere rispettoso del codice stradale, se conduce il cane deve avere un certo senso civico, se va in bicicletta deve stare attento a come si va in bicicletta, se va a piedi eccetera. Quindi non è neanche positivo quando si sente dare la colpa a una categoria piuttosto che a un'altra, perché poi le persone sono sempre le stesse. stesse, cioè non è che siamo o sempre solo in bicicletta, o sempre solo in auto, o sempre solo a piedi. Diciamo che purtroppo in un'epoca, nell'epoca passata si tende anche adesso sempre a pensare ai nostri diritti, ma mai ai diritti degli altri. Quindi la frase, insomma, che la nostra libertà finisce dove è la sicurezza, bisogna che guardiamo anche quella degli altri, non solo la nostra. Quindi è chiaro che è un aspetto educativo 360 gradi che bisogna fare in continuazione alla persona nella sua totalità di comportamenti che ha nella sua vita, ecco. E continueremo a fare in questo modo, insomma. E quando poi alla fine di un percorso bisogna arrivarci, è chiaro che si daranno anche le sanzioni. Io ringrazio la Polizia Municipale per l'illustrazione esaustiva e buon lavoro. Dov'è l'ordine? Ah, ho scritto qua. Ultimo punto, e l'avevo già illustrato anche un po' prima, la presentazione del piano comunale di protezione civile. Passo fra 30 secondi la parola all'assessore Pederzini, che lo ridiciamo tutto. Sì, ci sono qua con noi, buonasera, ci sono qui con noi una parte rappresentativa del gruppo di volontari di protezione civile di Campo Galliano, con il referente Tonino Piccinini, e ci sono con noi Cristina, ho un lapsus, Bertoli, stavo dicendo Bartoli, scusate, Cristina Bertoli, che è la coordinatrice a livello dell'Unione. Buonasera. Ah, ecco, è andata là. Buonasera, arrivederci. Stavo dicendo che ci sono anche qui con noi Cristina Bertoli, che è la coordinatrice a livello di Unione della Protezione Civile, e l'incaricato dell'Ufficio Ambiente di Campo Galliano, l'architetto Stefano Gozzi. Allora, passo la parola per una breve presentazione, insomma, non di tutto il piano, ma del senso, all'assessore Pederzini, che insieme alla sottoscritta, che ovviamente nella sua carica ha al discorso della sicurezza del territorio, e quindi anche del capo di protezione civile, ma l'assessore Pederzini mi aiuta, quindi ha la delega alla protezione civile a livello comunale, quindi le passo la parola per una breve presentazione.
Sì, buonasera. Sì, qualcuno ha detto prima, lo rivediamo tutto, perché è vero, l'abbiamo già, insomma, visto in un appuntamento pubblico, l'abbiamo già visto con i volontari nel dettaglio in un appuntamento più ristretto, però insomma ci teniamo come amministrazione, e pensiamo che il passaggio in consiglio comunale abbia una rilevanza, dia una forma e l'importanza giusta che merita questo tipo di strumento. E quindi sì, anch'io comincio col ringraziare la struttura tecnica, quindi dell'Unione del Comune, per un piano che è stato frutto di un attento lavoro di raccolta dati, di un ordinamento, di un'informazione degli stessi in una struttura comune e leggibile. È stato un lavoro anche di sinergia e di coordinamento tra comuni, che crediamo sia stato importante sia da un punto di vista di merito e di contenuti, ovviamente, però anche dal punto di vista umano e professionale, che credo ci abbia arricchito tutti quanti. Ci ha arricchiti in termini di conoscenze del territorio, ognuno con la sua, insomma, peculiarità, della percezione che abbiamo del nostro territorio. Ci ha arricchiti perché ci ha permesso un confronto con gli altri, comuni, e anche tra di noi, ci ha dato una consapevolezza dei rischi, ma anche delle capacità di reazione che ci auguriamo potremo avere in caso, speriamo, sempre meno, possa essere la migliore possibile. Abbiamo, ahimè, imparato a nostre spese che siamo fragili, che l'ambiente che ci circonda è sempre più imprevedibile. È a causa anche ovviamente delle nostre stesse azioni, ma non solo. Siamo stati messi in questi anni a dura prova da alcune calamità, quindi è importante agire sulla prevenzione più che sulla cura, quindi prevenire più che curare, allungare, ottimizzare e perfezionare quella fase di prevenzione per essere più decisi, più reattivi, più pronti nella fase di emergenza. e di intervento e di superamento dell'emergenza. La Protezione Civile è un'organizzazione, è un coordinamento di azioni, è un sistema integrato molto complesso, lo vedremo, certamente, quindi fatto di tanti mattoncini, certamente un mattoncino importantissimo sono i volontari che sono qui stasera, quindi non ci stanchiamo mai di ringraziarli, perché danno un preziosissimo supporto anche in tempo di pace, contribuiscono e sono fondamentali ovviamente nelle fasi purtroppo di emergenza. Sono a tutti gli effetti una struttura operativa che fa parte di quello che è la Protezione Civile, quindi termino dicendo che appunto Stefano Gozzi e Cristina Bertoli ci presentano quello che è il piano, che vedrete formato da più schede. Il tentativo è stato quello di renderlo armonico, di facile lettura, introdotte ogni scheda da un vademecum per renderlo leggibile e immediato, perché è importante, lo sappiamo, nei momenti di emergenza parlare tutti la stessa lingua, no? Avere una lingua comune, e crediamo che uno strumento di questo tipo, perfezionabile, perché ovviamente la perfezione la raggiungeremo insomma col tempo e con l'integrazione, però è un primo importantissimo passo in questa direzione. Se il sindaco è d'accordo, darei la parola.
Sì, no, scusate un attimo che chiedevo un'informazione. Allora passo la parola fra un attimo a Cristina Bertoli e Stefano Gozzi. Volevo dire una cosa, voi portate pazienza, ma nei comuni sotto i 15.000 abitanti, contrariamente a quelli più grandi, il sindaco ha anche la funzione di presidente del consiglio. Allora io parlo molto perché a volte parlo per dare la parola come presidente del consiglio e delle volte anche come sindaco. Allora adesso volevo dire una cosa come sindaco, lo specifico, perché prima ho passato la parola all'assessore, eccetera, eccetera. Allora, volevo dire soltanto una cosa. Credo che in questa serata abbiamo voluto di nuovo chiamare i consiglieri, i volontari di Protezione Civile, di nuovo per ringraziarli anche a microfono acceso, quindi a nome, e che sentono tutti di tutta la cittadinanza. Credo che rappresento tutto consiglio, ma immagino che anche negli interventi dopo qualcheduno ci terrà a ridirlo. Volevo davvero, da sindaco, perché è una di tutte le responsabilità per i consiglieri, per gli assessori, per il sindaco sono importanti. È ovvio che con quello che è successo, soprattutto negli ultimi anni, il discorso di essere a capo della sicurezza e della salute pubblica è veramente una responsabilità molto pesante per il sindaco, perché alla fine di tutto percorso il nome che ci viene scritto è sempre quello del sindaco. E delle volte è anche umano non pensarci, perché altrimenti è una cosa troppo grossa da sopportare. È sopportabile perché, ed è sopportabile quando c'è una struttura intorno, non dietro, intorno, di cui il sindaco e tutti gli altri amministratori, ma in questo modo davvero di nuovo lo dico personalmente, ci si sente parte di una struttura, che come tutte le grandi strutture, come tutte le grandi comunità, è formata da persone che hanno un ruolo, che rispettano quel ruolo e che lo fanno. E non c'è un ruolo più importante degli altri, perché qualunque pezzettino manchi, la struttura, la macchina non funziona. E come ci hanno insegnato appena eletti a Bologna, che ci hanno chiamato i sindaci e con me c'era l'assessore Pederzini, la regione ci ha detto col dito così: ricordatevi che voi avete la responsabilità di tutto questo e che dovete lavorare in tempo di pace sempre, per poter essere in grado di lavorare in tempo non di pace, quindi quando dovesse succedere una calamità di qualsiasi tipo, piccola o grande, perché tanto prima o poi succede. Ci auguriamo tutti che non succedano quelle grandi come sono successe, ma sappiamo che possono succedere. Allora, quelle grandi fino al 2012 non pensavamo che potessero succedere, quindi eravamo tutti un po' impreparati, ma adesso non possiamo più essere impreparati perché lo sappiamo. Quindi c'è un lavoro da fare, come dico, tutto veramente. Chiunque si occupi di Protezione Civile, comprende tutti, anche i cittadini, perché anche i cittadini dobbiamo noi renderli consapevoli di quello che devono fare anche loro, perché ognuno deve fare il proprio pezzettino, anche alla base, anche per i cittadini, quindi l'importanza della formazione. Quindi prima ancora che lo presentino, Il piano, mi sento di dire che l'aspetto più importante, l'elemento più importante di questo piano di protezione civile, che è comunale, ma che abbiamo condiviso con gli altri comuni, ci è costato anche lavoro, perché la condivisione costa tempo, fatica e lavoro. L'elemento più importante, più bello, è quello di essere riusciti a fare un lavoro organizzato e condiviso. Organizzato perché così l'organizzazione c'è e tiene quando è ora che deve tenere, e condiviso perché è davvero quello che dicevo prima, di sentirsi attorno delle persone, anche con le modalità tecnologiche che ci sono adesso. Il 29 di febbraio, quando c'è stata l'ultima piena, non grave, non importantissima per noi, però insomma importantissima, se lo vado a dire a chi si è trovato l'acqua in casa come al solito, poi in realtà importante è, devo dire che è stata la prima volta che l'abbiamo fatto, devo dire che è stato molto consolante, molto utile, soprattutto avere anche semplicemente una lista di una chat di WhatsApp dove ci confrontavamo in continuazione con chi faceva presente, e c'eravamo dentro tutti dei quattro comuni, quindi poi ognuno col proprio gruppo di volontari, quindi anche in quei momenti non di pace, come dicevo prima, sapere a chi rivolgersi e sapere anche da sindaco a chi chiedere, a chi dire di fare delle cose o chi consultare per confrontarci su che cosa fare, e che ognuno sa che cosa deve fare. Quindi davvero questo risultato, al di là delle cose che ci saranno da mettere a posto, di sicuro è la parte più importante. Quindi ne approfitto anche per ringraziare, quindi, oltre davvero ai volontari, perché ho detto che ognuno deve fare il proprio pezzo, ma quello dei volontari è importantissimo, perché l'amministrazione comunale, i dipendenti da soli certo non potrebbero fare quello che fate voi, ma anche chi nella parte dei dipendenti, di tutta la macchina, di chi fa parte del COC, poi riesce a fare l'altra parte. A Campocagliano abbiamo un numero di volontari alto, preso nella sua completezza. Stavo chiedendo il numero esatto perché poi arrivano delle persone nuove, fanno i corsi, quindi se dico un numero esatto, casomai è uno in più o due in più, so che sono una settantina, vero? Una settantina, forse qualche d'uno in più. Sì, una settantina, perché è per quello, è un numero, perché poi c'è chi fa il corso, eccetera. Quindi insomma sono tanti, e non tutti possono fare le stesse cose, come è nell'essere umano. Quindi l'importante è che ognuno venga chiamato, che ognuno possa fare la parte che riesce a fare, con i suoi talenti, con le sue abilità, con le sue competenze. Ci tengo a dirlo anche in un discorso di genere, perché spesso ci sono più volontari uomini, no? nel gruppo di volontari di protezione civile. Qua a Campocagliano ci sono anche diverse donne. Ci tengo a dirlo perché il gruppo di volontari di protezione civile è aperto a tutti. Alcuni fanno il lavoro dell'emergenza, da andare, dico sull'argine perché è quello che capita più spesso, casomai anche di notte, ma ci sono tante funzioni importanti. Quindi, come dicevo prima, a microfono aperto, invito davvero tutti i cittadini che hanno questa attenzione, questa sensibilità verso il tema della protezione civile, di aiutare la cittadinanza ad avvicinarsi al gruppo se vogliono fare qualche cosa, perché poi il referente, che a fare queste cose è anche molto bravo, può decidere insieme al gruppo che cosa è meglio che chiedere a un volontario in base alle sue davvero competenze e disponibilità. C'è gente che è in pensione, c'è gente che lavora, anche molta gente che lavora, quindi è chiaro che per coprire anche dei turni anche pesanti, come è stato anche nell'ultimo allagamento, nell'ultima alluvione, bisogna essere in tanti. Quindi davvero ringraziamo tutti chi c'è già, e ci auguriamo davvero che la cittadinanza sia tanto sensibile da esprimere altri nuovi volontari che possono unirsi al gruppo. Allora, tu sei stato consigliere comunale, quindi sai che, però hai chiesto, quindi in qualità di presidente del consiglio dico di sì.
In realtà è una cosa.
Aspetta. Bene, la parola a Cristina Bertoli e Stefano Gozzi.
Allora, cercheremo di essere brevi. La protezione civile si occupa di eventi straordinari per superare le emergenze, ma anche in preparazione delle emergenze. È organizzata per livelli e il livello più vicino ai cittadini è quello comunale, dove il sindaco è autorità di protezione civile. Allora, quali sono gli strumenti che il sindaco ha per proteggere la popolazione? Allora, prima di tutto il piano di protezione civile, il COC, e il gruppo comunale di volontari. Il piano, il COC, il centro operativo comunale, è la squadra sul quale il sindaco fa affidamento. Il piano è, lo vedremo adesso, l'insieme di tutto quello che abbiamo per fronteggiare le emergenze, quindi persone, come si organizzano, procedure, risorse e infrastrutture. E rispetto invece al gruppo di volontari, ogni comune dell'Unione Terre d'Argine ha un proprio gruppo di volontari. Quello di Campogalliano è particolarmente numeroso e c'è una scheda dedicata al gruppo con le attività che sono state fatte, poi vedremo il perché. Allora, il piano, due parole in generale, poi lasciamo la parola a Stefano che per la declinazione territoriale. Il piano è una cassetta, un cassettone fatto di tanti cassetti che servono per le emergenze. Allora, dentro ogni cassetto, rimaniamo sulla foto del cassettone fatto di tanti cassetti, dove ognuno riporta dentro tutti i documenti che servono per fronteggiare le emergenze. Allora, rispetto a questa organizzazione, volevo dire che è stata condivisa con la provincia e che i cassetti sono stati ritenuti le aree dove i comuni dovevano raggruppare informazioni e scrivere cosa c'era per fronteggiare l'emergenza. Rimaniamo qua. Però io volevo aggiungere tre cose. Allora, il piano, cosa cambia nel nuovo piano rispetto ai piani approvati in precedenza? Che naturalmente sono modifiche che sono nate dalla collaborazione fra il Comune e l'Unione. Allora, prima cosa, il piano è molto completo, nel senso che così come ci ha suggerito la provincia, che ora è diventata il Servizio di Protezione Civile, è diventato Regione, abbiamo cercato di compilare tutte i cassetti, cioè di riempire tutti i cassetti. Ovviamente i cassetti corrispondono ha delle cartelle in rete e ogni cartella contiene dei file. Allora, perché è importante che il piano sia completo? Infatti è uscito un documento molto corposo e ci abbiamo lavorato sopra tanto, perché le informazioni che abbiamo messo nel piano provengono non solo dal comune ma anche dalla prefettura, ci sono anche piani specifici, e quindi insomma abbiamo raccolto le informazioni. Tra l'altro sono file anche di formato diverso che abbiamo cercato di convertire in PDF. Allora, perché la completezza? Perché andare a mettere mano a tutti i cassetti e vedere quello che c'era e quello che non c'era? Beh, prima di tutto perché andare a mettere più informazioni possibili serve per gestire le emergenze. Ovviamente se io so che risorse ho, so come posso fronteggiare l'emergenza, ma anche perché se il piano è completo, vedo quello che ho a disposizione per fronteggiare le emergenze e so quello che mi manca per poter pianificare. E questa è sicuramente la parte più importante, nel senso che quando abbiamo iniziato a compilare le varie schede, quindi a riempire i vari cassetti, ci siamo resi conto che occorreva lavorare sulla informazione alla popolazione, che avevamo grandi risorse come sistema informativo, ma che la protezione civile ne usufruiva poco. Quindi sono nati i progetti di pianificazione. Come viene fatta la pianificazione? Una parte di pianificazione è in carico ovviamente al comune e all'esperto di protezione civile. Poi c'è una parte di pianificazione invece che viene fatta in maniera sinergica. Perché? Perché ci sono delle economie di scala, c'è un valore in queste sinergie. Faccio un esempio. Combinando il piano ci siamo resi conto che c'erano dei comuni che non avevano il ponte radio, altri comuni non usano le radio. Un comune aveva un ponte radio, allora il ponte radio ha una spesa di licenza annuale che è circa 1500 euro. Questo progetto è stato condotto dall'Unione, cioè sul fatto, andando ad analizzare quello che avevamo nei piani, abbiamo deciso che la comunicazione via ponte radio è importante, quindi condividiamo lo stesso ponte radio, dividiamo la cifra che viene pagata come canone annuo al Ministero delle Telecomunicazioni, il ponte radio abbiamo verificato prende in tutto il territorio e andiamo ad acquistare le radio là dove servono. Compilando i piani ci siamo resi conto che occorreva lavorare sull'informazione alla popolazione. Allora abbiamo descritto quello che era stato fatto negli anni, in particolar modo l'ultimo anno, e poi ci siamo divisi anche quale attività da fare come pianificazione. L'Unione ha preparato i contenuti da mettere sul sito di tutti i comuni e adesso verranno compilati i siti e invece a livello locale giustamente i volontari di protezione civile fanno un'informazione più vicina alla popolazione. Dopo vedremo anche in particolare quale. Allora, io ritornerei sul piano, faccio una carrellata veloce. L'altra caratteristica del piano, quindi le caratteristiche nuove del piano, uno è già stata introdotta dall'assessore e il piano deve, ci siamo posti un obiettivo, il piano deve essere usato anche da persone che non sono della protezione civile, né dell'Unione né del Comune in caso di emergenza, e quindi il vademecum che è stato creato e inserito all'inizio di ogni scheda. Questo è stato compilato, l'ho compilato io, è stato compilato dall'Unione per tutti i comuni. L'altra caratteristica del piano, abbiamo detto, è la completezza per poter poi pensare, pianificare e darci anche delle priorità sui progetti che vorremmo realizzare per la protezione civile. Tra l'altro poi è interessante dire che la pianificazione che viene fatta come protezione civile sono attività che servono alla protezione civile, ma se sono a prova di protezione civile servono anche a tutto il comune. Voglio dire, ci siamo posti come obiettivo quello di fare dei tematismi di protezione civile, di usare di più la cartografia. Abbiamo iniziato a vedere cosa serve e quindi la cartografia deve essere usabile da web con dei tematismi diversi sia per gli addetti ai lavori che per i cittadini. Se la cartografia viene resa, cioè può essere fruita facilmente dalla protezione civile, altrettanto può essere fruita da tutti i servizi del comune. L'altra cosa, l'ultima caratteristica di questo piano, nuova rispetto al passato, è che viene pubblicato, quindi c'è una versione che è già disponibile sul sito web del Comune di Campo Gagliano, che è una versione integrale, quasi depurata solo dai dati personali, quindi nome e cognome dei volontari o quei dati per motivi di privacy. Allora, perché pubblicare il piano? Perché favorisce un confronto, come ha detto il sindaco, un confronto che e poi anche la disseminazione del piano è importante, sempre nell'ottica di questo confronto con la popolazione e anche con gli organi sovraordinati di protezione civile, quindi la regione e la protezione civile nazionale. Anche perché, come diciamo spesso, come è stato già anche detto, il lavoro di protezione civile è un lavoro di squadra dove ognuno fa il proprio pezzo e lo si deve fare in maniera sincronizzata, e a noi ci piace spesso parlare di protezione civile come un'orchestra dove ognuno ha uno strumento, suona il suo strumento, però c'è tutta una preparazione, ci sono delle prove e poi c'è un coordinamento, insomma, l'orchestra come immagine di precisione. Quindi abbiamo detto che il piano cerca di essere il più completo possibile per affrontare bene la pianificazione, per confrontarci bene anche con gli organi sovraordinati di protezione civile. Guardiamo velocemente le singole schede. Allora, la scheda 1, poi rimaniamo qua, rimani sull'indice che faccio velocemente dopo. Allora, la scheda 1, atti di approvazione del piano, è una scheda che contiene degli atti amministrativi col quale i piani vengono approvati. Prima il piano veniva approvato dai comuni, adesso da quando è stata conferita in Unione la funzione viene approvato dall'Unione. L'inquadramento territoriale cerca di dare una descrizione del territorio. Abbiamo introdotto quest'anno, innanzitutto le schede sono molto dettagliate, queste dell'inquadramento territoriale, perché la logica è quella che se non c'è nessuno di esperto di protezione civile del comune, comunque la persona che viene da fuori deve avere già tutta una serie di informazioni. Quest'anno abbiamo introdotto anche le fasce d'età e la popolazione per frazione, per renderci conto un po' della consistenza della popolazione.